A voi tutti un cordiale saluto, eccomi qui anche oggi per Controcorrente. Noi purtroppo parliamo di cose brutte, parliamo dell'Emilia Romagna in ginocchio dopo il devastante alluvione, parliamo della crisi climatica e della frequenza dei fenomeni estremi. Si fa abbastanza secondo voi per contenere il surriscaldamento globale? Le notizie ci arrivano, ci stanno arrivando da alcuni giorni, dall'Emilia Romagna, sono notizie davvero di una tragedia, di un dramma. Ci arrivano le immagini, vi chiedo anche che cosa vi hanno suscitato, che tipo di reazione, che cosa vi hanno suscitato le immagini che ci sono arrivate e che continuano ad arrivarci dall'Emilia Romagna, una regione che noi svizzeri italiani frequentiamo spesso, andiamo in vacanza, quindi è una regione che ci è cara e che conosciamo molto bene. Quindi il devastante alluvione in Emilia Romagna, dovremmo essere collegati con un interlocutore prima di dare spazio alle vostre telefonate. Intanto comunque scriveteci allo 076 321 1113 o telefonateci allo 0848 03 0808 in diretta con le vostre voci. Dovremmo essere collegati con Nicola Dalmonte. Nicola Dalmonte, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi oggi. Lei è vicepresidente regionale della Coldiretti. Beh, le chiedo subito la situazione oggi com'è.
La situazione è molto grave su tutto il territorio romagnolo, in particolar modo anche sulla provincia di Ravenna, dove abbiamo una situazione molto difficile con la collina completamente isolata in vari punti, quindi partiamo dalla collina, in più oggi stanno continuando a essere alluvionati i territori invece della pianura, perché l'acqua sta andando diciamo verso il mare, ecco, stiamo avendo anche delle forti difficoltà nella zona anche di pianura.
Certo, quindi sia in collina sia in pianura la situazione è davvero difficile, molto complicata e purtroppo le condizioni meteorologiche non promettono nulla di buono per il fine settimana.
Sì, adesso sta continuando a piovere in maniera leggera, ma sta continuando a piovere, la situazione è davvero drammatica anche perché oggi l'acqua defluisce, ma defluisce in maniera molto leggera e soprattutto è un lago. È completamente un lago la nostra provincia, completamente un lago.
E per l'agricoltura danni tremendi, pazzeschi. Come ripartirete? Cosa dovrete fare subito? Che tipo di lavori sono previsti urgentemente?
Adesso l'importante è che smetta di piovere in maniera che riusciamo a togliere l'acqua dai nostri campi, poi faremo tutto quello che è necessario per ripristinare le culture, per quelle annuali sono tutte perse completamente, vedremo se i frutteti, i vigneti riusciremo a salvarne qualcuno, ecco, soprattutto la produzione sicuramente di quest'anno è persa, vogliamo salvare almeno i frutteti, la vita di questi frutteti e vigneti. Ecco.
Però Nicola Dalmonte, per quanto riguarda l'annata in corso, si può dire che è persa praticamente tutto quello che è stato coltivato?
Sì, sicuramente perso anche perché non riusciremo a fare quelle minime lavorazioni per continuare a coltivare questi frutteti nei prossimi 10-15 giorni, ecco, quindi adesso cerchiamo di salvare anche quelle persone che rischiano l'alluvione, ecco, di essere alluvionati, poi penseremo a tutto il resto.
Nicola Dalmonte, certo, in chiusura, perché poi so che ha moltissime cose da fare e ovvio che per voi sono giorni davvero di intensissimo lavoro, le chiedo però la domanda che poi pongo anche al pubblico: la crisi climatica, il surriscaldamento globale, ecco, quanto c'è dell'uomo, quanto la situazione attuale è anche un po' causata da una certa trascuratezza, da lavori non fatti, da cose che si dovevano e potevano fare e non sono state fatte, quanto è invece la natura, quanto è invece la crisi climatica e soprattutto che cosa può fare l'uomo in questo momento?
Ma guardi, adesso rispondere è difficile, questo è un evento che a memoria d'uomo nessuno ricorda, soprattutto non esiste anche nelle ricerche fatte, ecco, quindi questo è un evento che non ha precedenti. Dopodiché ragioneremo sul futuro, come ricostruire e ricostruire nella maniera corretta. Quindi oggi è qualcosa che non riusciamo a definire. Quindi oggi dobbiamo pensare come ricostruire e ricostruire bene. Ecco.
La voglia comunque di ricostruire, certo, la voglia di ricostruire comunque c'è, siete animati da comunque la voglia di ripartire, di comunque rimettere in moto, soprattutto lei che è imprenditore agricolo, quella che è la macchina dell'agricoltura, di tutto il settore dell'agricoltura, insomma.
Assolutamente sì, adesso dobbiamo pensare a salvare le persone, poi penseremo tutto il resto,
Grazie Nicola Dal Monte, vicepresidente regionale della Coldiretti dell'Emilia Romagna, buona giornata e soprattutto buon lavoro e tanti auguri. Allora torniamo a noi, grazie mille, torniamo al pubblico, io vi aspetto allo 0848 030808 oppure via WhatsApp allo 076 321 11 13 con i vostri interventi, con i vostri commenti dopo il devastante alluvione in Emilia Romagna, la crisi climatica e l'aumento in intensità e in frequenza dei fenomeni estremi. Allora, dopo il prolungato e preoccupante periodo di siccità, ora l'emergenza acqua con i fiumi che esondano, lo abbiamo sentito, l'abbiamo visto. Ieri intervistato sul quotidiano La Stampa, il meteorologo Luca Mercalli ha fra l'altro detto che il surriscaldamento globale va fermato, richiede impegno perché va a toccare la nostra responsabilità. Dobbiamo contenere il rischio di peggiorare la situazione. E poi ha aggiunto, ma noi voltiamo la testa per non vedere. Nessuno vuole fare sacrifici, tranne i ragazzi che si battono per il clima. Siete d'accordo? Ha ragione Mercalli? Cosa si dovrebbe e potrebbe fare? Allora, oltre a tutto questo, anche qual è stata, qual è la vostra reazione di fronte a quanto sta succedendo in Emilia Romagna? Abbiamo sentito Nicola Dal Monte, vicepresidente regionale della Coldiretti. Cosa vi hanno suscitato le immagini che ci sono arrivate, che ci arrivano dall'Emilia Romagna? È ovviamente una situazione, lo abbiamo detto, di tragedia, è un dramma, fango, è un terremoto d'acqua, è stato un terremoto d'acqua, ma soprattutto fango e distruzione, con tra l'altro ovviamente anche bisogna ricordare il numero di morti che sono, ahi noi, purtroppo 14, e poi con danni irreparabili e soprattutto danni veramente giganteschi. Allora io propongo, prima di leggere i messaggi e di vedere chi c'è in linea, forse abbiamo già qualcuno in linea, io non vedo ancora il mio monitor, probabilmente c'è qualcuno già in linea, non ancora nessuno, quindi prima di sentire le vostre voci allo 0848 030808 oppure di leggere i vostri messaggi, e qualcuno ci sta già scrivendo, leggo subito un messaggio che è di Chicca, di Cristina, ho la mamma di Bologna, ci scrive Cristina, quindi sono emiliana, siamo sconvolte per quanto accaduto in Emilia Romagna, una catastrofe immensa, per non parlare certo anche delle vittime. Allora un brano musicale e poi condividiamo, cerchiamo di condividere tutto quanto sta succedendo in Emilia Romagna con voi che ci state ascoltando o guardando controcorrente. Siamo in diretta sulla rete 1 e siamo anche in diretta sulla 2. L'Emilia Romagna in ginocchio dopo il devastante alluvione, la crisi climatica e la frequenza, in noi la preoccupante frequenza dei fenomeni estremi. Secondo voi si fa abbastanza per contenere il surriscaldamento globale? È vero quanto dice Luca Mercalli, che spesso si volta la testa e non si vuole guardare, che soltanto i ragazzi si battono per il clima, ma tutti gli altri voltano la testa per non vedere? 0848 030808 oppure via WhatsApp, il primo numero era il nostro numero telefonico, oppure se volete scriverci via WhatsApp lo potete fare mandandoci i vostri messaggi allo 076 321 11 13. Girolamo, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, sono Bolzani. Allora qui la situazione in Emilia Romagna è molto drammatica, no? Però secondo me, io mi sono camminato, per cui so qualche cosa di questo tema, bisogna lavorare su queste sistemazioni dei fiumi, delle cose, per avere un po' meno di disagio, no? Perché qui in Svizzera lo facciamo e va abbastanza bene. Purtroppo nel mio paese, che è l'Italia, questo non viene fatto, e questi sono i risultati che dopo si vedono, e cosa si vuol dire? Speriamo che smetta di piovere almeno, capisce? Perché è drammatico veramente, adesso bisogna fare un po' di solidarietà cercare di dargli una mano, a parte che loro i soldi ce li hanno, bisogna che chi ha l'opportunità di spenderli, visto che hanno diversi soldi dall'Europa, si mettono in avanti, perché è una regione poi tra l'altro che ci dà anche tantissima frutta anche a noi, no? Adesso invece...
Certo, abbiamo sentito prima dall'ospite che avevamo in diretta, Nicola Dal Monte, che purtroppo per quest'anno tutto quanto è stato piantato, insomma, per quanto riguarda il settore agricolo, è tutto rovinato, è tutto andato. Grazie Girolamo, buona giornata Anna.
Prego, arrivederci, buongiorno sulla Bolzani.
Arrivederci, buona giornata Anna, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno a lei. Guardi, io sono proprio di quella zona, sono romagnola, vicino a 1,5 km da Castrocaro, Terra del Sole. Io sono qua da tantissimi anni, ci ho vissuto solo 14 anni, però ho ancora cugini laggiù. E ho parlato ultimamente proprio col cugino e devo dire la nostra cantina, la sott'acqua, tutto quanto, dobbiamo buttare via tutto, insomma quello che succede, la lavatrice, il congelatore contenuto, eccetera. Devo dire però, nonostante tutto, che in questo momento sono veramente fiera della mia gente, dico veramente la mia gente, perché hanno una calma, una tranquillità, una serietà. Io in tutti questi giorni ho sentito due persone che erano un po' arrabbiate, di quelle intervistate in TV, cioè hanno non diciamo fatalismo, ma anche quel sottofondo di ironia. Adesso vorrei ricordare brevemente solo due frasi dette da... questa povera gente dentro in acqua, che due si sentivano due voci nel retro e un signore che dice all'altro: oi, mo guarda, erano nell'acqua, oi, mo guarda un pesce, oi, mo le grosso però, cioè, oi, guarda, c'è un pesce, ma guarda com'è grosso. E un altro che gli era stato chiesto, sto signore con l'acqua alla vita, l'intervistatrice ha chiesto: allora come va? Oi, l'acqua è fredda. Cioè quel sottofondo, mi riallaccio a prima, mille certo. Voci, quell'ironia, quel dire addio, è così, cosa vogliamo fare, insomma.
Cioè, Anna, è qualcosa... Anna, sì. Mi scusi, rimanga con noi, ci sono i titoli del radiogiornale, poi dopo le devo chiedere ancora un paio di cose, grazie.
Ok, senz'altro, prego, prego.
All'attualità.
Radio Monteceneri.
Ancora un cordiale saluto a tutti voi da Antonio Bolzani. A Controcorrente oggi parliamo del devastante alluvione in Emilia-Romagna, della crisi climatica e dell'aumento in intensità e in frequenza dei fenomeni estremi. Dopo il preoccupante e prolungato periodo di siccità, ora l'emergenza acqua con i fiumi che esondano. Ieri, intervistato sul quotidiano La Stampa, il meteorologo Luca Mercalli ha fra l'altro detto che il surriscaldamento globale va fermato, richiede impegno perché va a toccare la nostra responsabilità, dobbiamo contenere il rischio di peggiorare la situazione, ma noi voltiamo la testa per non vedere. Nessuno vuole fare sacrifici, tranne i ragazzi che si battono per il clima. Siete d'accordo? Cosa si dovrebbe, potrebbe fare? Cosa potremmo fare? E poi ancora, cosa vi hanno suscitato le immagini che ci sono arrivate, che ci arrivano dall'Emilia Romagna? Abbiamo sentito nella prima parte Nicola Dal Monte e lo si sentiva dalla voce, una persona distrutta, una persona che sta vivendo questa tragedia davvero in modo, credo, devastante. Lui è vicepresidente regionale della Coldiretti per l'Emilia-Romagna, si è soffermato soprattutto sui danni per quanto riguarda l'agricoltura, per quanto riguarda le coltivazioni, i campi. L'alluvione dunque che ha colpito la regione ha provocato tra l'altro già 14 vittime e speriamo che si fermino qui, e oltre 10.000 sfollati. È prorogata l'allerta rossa, sappiamo che purtroppo le condizioni meteorologiche per il fine settimana non promettono nulla di buono, i danni materiali sono stimati in miliardi di euro. I titoli oggi dei nostri giornali, il Corriere del Ticino: fango e distruzione in Emilia Romagna, la regione invece titola: Emilia Romagna travolta da un terremoto d'acqua. Le immagini, le fotografie, i filmati, insomma tutto quello che ci arriva è davvero di ci dice che si sta davvero consumando una tragedia enorme, oltretutto poi anche dei danni giganteschi, sia per l'agricoltura, sia per il turismo, sia per l'economia in generale, e poi ovviamente anche per le persone che abitano in quelle zone. Noi avevamo Anna prima con noi al telefono. Anna, tra l'altro, è emiliana, lei ci diceva.
Sono ancora qua, Romagnola, proprio a due passi da Castrocaro.
Ho capito.
Terra del Sole.
Sì. Mm-hmm. Abita in Ticino?
No, abito a Lucerna.
A Lucerna.
Da tanti anni, da tantissimi anni.
E ci diceva prima. Sì, 14 anni. Ci diceva prima Anna che i romagnoli, ma mettiamoci anche gli emiliani, hanno comunque ancora riescono ad avere ancora quella sottile ironia, giusto?
Sì, un pochino prenderla con umorismo, e tanto, poi c'è quel bel accento, e cosa vogliamo fare? È così e basta. E a vedere tutti questi ragazzi giovani che normalmente, oddio, ciondolano un po' di qua, un po' di là, quando si tratta di cose serie veramente, vedere questi giovani che non hanno paura di sporcarsi le scarpe nuove, che diavolo ne so, vederli come lavorano, cioè è un'immagine che fa bene, perché in genere dei giovani si parla come, io ho 5 nipoti fra i 20 e i 26 anni e vedo che sono veramente preoccupati per il clima, ma sulla propria pelle. Io ho una nipote che viaggia volentieri, va all'università adesso a Basilea eccetera, ma non va più da anni, lei non prende più un aereo, è andata fino, mi pare, in Svezia in treno, insomma. Bisogna veramente cercare di fare qualcosa, perché altrimenti succederà sempre di più. E vedere sta povera gente, io questi bei campi, ho una cugina che ha la campagna, sono riuscita a sentirla gli ultimi 2 giorni. Ma veramente, quando penso a quelle belle albicocche, quella frutta che va tutto sott'acqua, effettivamente se abbiamo delle colpe dobbiamo cercare di fare qualcosa. Lo so che è una frase oramai trita e ritrita, però insomma effettivamente bisognerebbe veramente, o altrimenti si fa come il romagnolo che dice, beh, oramai è così e facciamo così, insomma.
Anna, senta, ieri sera Marco Gaia, che è responsabile e direttore di Meteo Svizzera per quanto riguarda la Svizzera italiana, Locarno Monti, ha detto, intervistato al nostro telegiornale delle 20, su queste alluvioni eccezionali di questo genere, se sono dovute o meno al cambiamento climatico. Lui dice, non è possibile dimostrarlo, ma quello che negli scorsi giorni è successo in Emilia Romagna è sicuramente compatibile con gli scenari climatici che ci aspettiamo sulla base dei modelli numerici che descrivono le conseguenze del riscaldamento globale. In particolare ci aspettiamo un aumento in intensità e in frequenza delle precipitazioni.
Sì.
L'evento di questi giorni in Emilia Romagna rientra in tale casistica. Ecco, allora, sulla crisi climatica e sul riscaldamento globale, che cosa potremmo fare? Che cosa si dovrebbe fare?
Guardi, io mi permetto, secondo me, di dire, io ricordo ancora degli anni in cui io ho vissuto giù, poi andavo giù in ferie, eccetera. C'è quel modo di quel tipo di siccità in quella terra piana, anche così, ma veramente la terra era dura. Io ricordo quando il nonno diceva non si può neanche zappare, perché veniva su solo polvere. Ora, quando si hanno soprattutto gli sbalzi, la pioggia da sola non sarebbe neanche tanto grave, ma in quei casi lì che tante volte piove su terreno secco, è come se sotto ci fosse l'asfalto, quindi dall'Appennino scende tutto, porta via tutto e poi vengono fuori questi disastri, perché l'Appennino, naturalmente, la pendenza va verso il mare. Io penso, secondo me, concretamente, sì, l'infrastruttura, vedere un po' cosa si può fare, però è anche proprio la natura, perché l'Appennino non puoi tagliargli le cime.
Certo.
L'Appennino è così, è la tendenza, la gravità, l'acqua dall'alto va verso il basso.
Certo, poi sui fiumi che esondano si è detto anche l'intervento dell'uomo, tante troppe costruzioni, troppo cemento, troppe case costruite dove non dovevano essere costruite, quindi c'è sicuramente anche, diciamo così.
Io ricordo le piene del Montone, che andavamo sul Montone a lavare con la nonna, che le donne lavavano ancora con l'acqua a mezza gamba nel Montone. C'è la fortuna che il Montone è un pochino in basso rispetto al paese, però ricordo che già allora venivano le cosiddette fiumane, che tutto un momento arrivavano giù queste masse d'acqua, però era una cosa di qualche minuto, bisognava scappare, perché in genere veniva magari un uomo che lavorava in alto, donne scappate che arriva la fiumana, cioè erano episodi che duravano qualche minuto, bisognava scappare. Ma adesso io francamente sono senza, non so cosa.
Certo.
Non ho idee.
Spaventa proprio... l'intensità, spaventa la frequenza di questi fenomeni estremi e soprattutto questa lunga durata. Anna, grazie e tanti auguri a lei
e a
tutta la sua gente.
E auguri a tutti.
Dell'Emilia e della Romagna, certo, siamo vicini, siamo solidali e quello che possiamo, insomma, facciamo e faremo. Grazie Anna, buona giornata.
Vediamo le nostre colline che calano anche qui, vediamo gli smottamenti delle montagne anche qui. E bisogna fare qualcosa, insomma, ecco, via, c'è niente da fare.
Certo, certo, grazie. Buona giornata Anna, 0848 030808. Anna emiliana quindi ci ha portato una testimonianza proprio di chi conosce bene la zona, anche se Anna vive a Lucerna, ma è nata e cresciuta in Emilia e soprattutto conosce bene la gente. E quindi volevamo condividere con lei, con questa ascoltatrice, quanto sta succedendo, quanto è successo e soprattutto la reazione anche della popolazione. Filippo, buongiorno, benvenuto anche a lei. Pronto Filippo?
Mi sente?
La sento, buongiorno.
Mi sente, buongiorno Antonio. Ecco, scusi, ho la voce un po' bassa, spero che mi sentiate.
Bene, bene, dica.
Allora, dicevo, io mi occupo di meteorologia e climatologia a livello amatoriale da ormai quasi 45 anni. I miei maestri sono stati Kappenberg, Spinelli, Ambrosetti e Luca Mercalli, che è il presidente della nostra associazione meteorologica, che è anche direttore di una rivista prestigiosa che si chiama Nimbus. Quindi, diciamo, sono un po' nella materia anche se a livello amatoriale. Qui abbiamo grossi problemi contingenti. Allora, con i cambiamenti climatici è stato dimostrato che abbiamo una maggiore energia latente presente nell'atmosfera, un'energia latente che poi può scattare i nubifragi, che una volta erano più rari, ma questi nubifragi, nel caso dell'Emilia-Romagna, e se lo allarghiamo un po' a tutta l'Italia, si vanno a sovrapporre a un problema di dissesto idrogeologico cronico decennale.
Certo, di lavori che dovevano essere fatti, ecco, che non sono stati fatti, ecco. Di trascuratezza, di diciamo così, di cose che sono lì, esatto. Ma che non
quindi
dovrebbero
sono,
essere lì, di cose
sono
case.
Lì, i soldi magari c'erano, non si sa come sono stati utilizzati, e l'Italia è un paese complicato anche nell'utilizzo dei soldi quando ci sono e come vanno applicate le regole e chi le deve applicare. Poi arriva un nubifragio del genere, cosa fa? Tutti i torrenti che hanno degli alvei sporchi di rami, sassi, cose di incurie, no? Viene giù tutto in una volta. E non è la prima volta, pensiamo all'isola di Ischia, pensiamo ad altre alluvioni che sono avvenute in Italia. Ricordiamo la nostra alluvione, che nonostante noi qui in Svizzera, in Ticino, abbiamo una gestione del territorio molto più attenta, quando è successo il 7-8 agosto del 78, ha portato giù dalle montagne tutti quei rami, quei pini che erano caduti già con le nevicate del famoso inverno del 78. Quindi quando succede, succede. Il problema,
ecco,
è la
però,
frequenza.
È la frequenza, l'intensità e anche oltre che l'intensità, anche proprio a livello di mole di acqua in questo caso, e poi tutti questi fenomeni estremi. È la parola estremo certo, che adesso
e
è
dovremo,
preoccupante. Allora, però Filippo, prima di lasciarla andare, Mercalli, lei prima l'ha citato, dice che nessuno vuole fare sacrifici tranne i ragazzi che si battono per il clima.
Sono d'accordo.
Per tanti, quando si parla di surriscaldamento globale, di crisi climatica, leggo anche qualche messaggio, c'è quasi una sorta di insofferenza, basta parlare di queste cose. Ecco, come mai non si ascolta la comunità scientifica?
Allora, non si ascolta perché finché l'acqua non ti invade la casa o te la tira giù, come è successo purtroppo in Emilia, non c'è la percezione personale che ti tocca proprio personalmente i tuoi beni, i tuoi cari, la tua casa. Quindi dici, tu guardi dal balcone, io abito a Gordola, tutto sommato qua non è successo niente, andiamo avanti come prima. Invece i ragazzi l'hanno capito, perché ci devono vivere 60-70 anni in questo pianeta, con una prospettiva molto molto negativa. Allora, il problema poi è le multinazionali, la politica. Io
la politica e le multinazionali, però sui ragazzi che l'hanno capito sicuramente si battono. Però la domanda potrebbe essere, qui vado controcorrente, ma i ragazzi hanno poi un atteggiamento coerente con quanto sta succedendo? Cioè poi nel loro stile di vita, gli stessi ragazzi che vanno nelle piazze manifestano legittimamente, poi ci sono anche altri tipi di manifestazione e di proteste, ma poi loro, il loro comportamento è un comportamento...
Inconsapevolmente probabilmente vanno anche loro contro senza arrivarci al momento, è una cosa indiretta, però magari anche loro contribuiscono con un loro comportamento, come tutti, come noi adulti, a non fare qualcosa a pro clima.
Che si potrebbe o dovrebbe fare. Filippo, grazie, buona giornata, grazie, auguri. 0848 03 08 08, siete in tanti, quindi andiamo un po' più veloce. Ambrogio, buongiorno.
Buongiorno. Cioè, io volevo riprendere un attimo il discorso del signore qua che ha appena parlato adesso, dell'incuria, dei fiumi, queste cose. Ma adesso io non so, io sono italiano, sono qua a lavorare in Svizzera. In Svizzera non so come funziona, ma voi lo sapete che in Italia non si può toccare niente. Una volta i contadini, chi aveva i boschi, quando succedevano le frane o quando venivano i grossi flussi d'acqua che portavano a valle, tronchi e tutto quanto, facevano pulizia. Lo sapete che in Italia non si può più fare, perché i verdi non vogliono che venga toccato questo e quant'altro.
Quindi lei dice che alcune cose sono immobili, certo, non vengono, diciamo così, modificate perché ci sono leggi, norme, ci sono ricorsi che frenano.
Che vive in montagna specialmente, che non possono fare più queste cose.
Sì, grazie Ambrogio. Grazie, prego. Buona giornata. Andiamo avanti. Un Giuseppe, vabbè, perché sono due Giuseppe in linea. Giuseppe 1, buongiorno.
Credo di essere io.
E lei, sì, dica.
Buongiorno. Sì, buongiorno. Ma dico, non sono eventi rari questi qui, sono già successi nel passato, bombe d'acqua del genere. E mi ricordo che in Calabria mio nonno me lo raccontava, il 21 e il 22 novembre 1935 in 24 ore sono caduti 570 litri d'acqua per metro quadrato. È stata una deforestazione totale, me lo ricordo io. E non è il primo, è stato il 2000, il 1972. Non è che è la prima volta.
No, però oggi capitano con più frequenza e quindi a preoccupare è l'aumento in intensità e in frequenza.
Più di 80 anni fa e ad adesso i problemi come erano una volta sono adesso. Non è cambiato proprio niente.
Sì, quindi anche lei dice che l'intervento dell'uomo...
No, vogliono essere puliti, non vengono puliti i fiumi, non vengono puliti.
È un tema questo.
E
soprattutto spesso si costruisce anche vicino a dei fiumi che poi quando si riempiono possono essere molto pericolosi. Grazie Giuseppe, andiamo con l'altro Giuseppe. Giuseppe 2, buongiorno.
Sì, buondì.
Buongiorno.
Confermo quello che ha detto l'altro Giuseppe. No?
Giuseppe 1.
I Giuseppi ragionano allo stesso modo. Per quanto concerne l'Emilia Romagna, è una situazione spaventosa. Tutta sta povera gente, sa, quelli che hanno l'automobile hanno perso l'automobile, hanno perso la casa, hanno perso dei parenti. Però io mi ricordo un famoso film del Peppone e il Don Camillo, nella regione evidentemente, dove c'era stata un'alluvione terrificante. Dunque non è una storia di oggi, sono cose che si ripetono. In quanto al clima, non faccio commenti più in là di quel tanto, perché poi mi battono sulle mani, ma mi sono informato molto bene con degli specialisti che hanno scritto dei libri, degli ingegneri francesi che lavorano nel settore. La situazione climatica attuale, cioè non è che una situazione climatica mondiale cambia nello spazio di 10-15 anni, è una roba spaventosa pensare delle cose del genere, no?
Sta purtroppo peggiorando la situazione, questo è un dato di fatto scientificamente provato, quindi siamo arrivati al momento che dobbiamo contenere il rischio di peggiorare ulteriormente una situazione che è già, diciamo, drammatica.
Certo, però sono delle situazioni che sono diverse, cioè si manifestano differentemente.
Però si manifestano con molta frequenza. Grazie Giuseppe, buona giornata.
No, aspetti.
Ma velocemente perché ho altri ascoltatori.
Sì. Il GIEC, il famoso GIEC che manda delle informazioni un po' fatto a loro modo, ha dimenticato che le variazioni climatiche ci sono sempre state. Negli anni 1830 c'è stata la fine della mini glaciazione e da quel momento lì le temperature sono aumentate, certo, sono calate, certo, eccetera eccetera. Dunque ci sono sempre state,
ci sono sempre state climatiche. Ma adesso purtroppo ce ne sono di più. Grazie Giuseppe, buona giornata. Okay, andiamo con giornata. Andrea, buongiorno Andrea.
Buongiorno, io sto a Bellinzona ma sono di Faenza e so come sono le cose. La questione lì è semplicemente il fatto che è stato costruito praticamente nelle golene di due fiumi che sono in uno che sta entrando in quell'altro, nel Lamone e il Maroseno. Costruire lì si era già detto 40-50 anni fa che era una sciocchezza, ma a parte questo, l'Italia in genere è un paese di montagne, non soltanto colline, montagne, che è amministrato come se fosse di pianura. Perciò è una questione di cultura.
Sì. E quindi i rischi idrogeologici sono...
cambia la cultura.
Sì. Okay? Quindi i rischi idrogeologici sono dietro l'angolo sempre, in ogni regione.
Ma nessuno gliene importa perché ragionano... Le amministrazioni ragionano come se fosse pianura e invece
no.
Il problema è sempre il fatto che l'Italia è un paese al 90% montuoso.
È vero. Grazie Andrea, molto chiaro il suo ragionamento, molto logico e anche molto pertinente. Marco, buongiorno, buona giornata.
Buongiorno, ciao, sono Grazie da Pobre. Ciao Antonio. Senti, no, ti ho sentito prima che hai detto sui giovani che sono pro clima, tutte queste cose. Io ho un piccolo esempio in casa di un ragazzo che continua a annoiarmi, compra la macchina elettrica, sai, tutte queste cose, però il contrario, cosa? Papi, mi vieni a prendere il tuo SUV che devo andare lì, papi, mi porti là, papi, capisci? Cioè...
Allora, non la sento bene Marco, la sento un po' disturbata la sua voce, un po' interrotta, la linea sicuramente non è ottimale, però Marco, lei mi sta dicendo che suo figlio è molto attento e molto sensibile, poi però ha dei comportamenti che non sono molto coerenti con, diciamo così, la sua ideologia, con quello che pensa che bisognerebbe fare per il clima,
esatto,
giusto?
Esatto,
è effettivamente esatto. Un tema, certo. Anche ecco, perché sappiamo che oggi i ragazzi sono molto attaccati a internet, ai telefonini, a tutto quello che è connessione, a tutto quello che poi è anche, diciamo così, il commercio in rete, spesso si acquista in rete, quindi sono comportamenti che non sempre si sposano con, diciamo così, quello che dovrebbe essere davvero un intervento, un contributo per cercare di non peggiorare la situazione climatica. Marco, grazie, buona giornata. Andiamo con Davide. Davide, buongiorno.
Sì, buongiorno, ciao, grazie. Allora, avete già detto tutto prima, cioè si costruisce dappertutto, non si pulisce più il territorio, quindi è inutile star qua a girare intorno a tutto. Questi eventi ci sono sempre stati, io non sono assolutamente d'accordo che adesso ce ne sono di più, ma ciò non toglie che il problema è un altro. Il problema è, adesso noi stiamo andando a spingere la gente comune, quelli come noi, prendere la macchina elettrica, fare tutto questo, mettere la termopompa, i pannelli solari sul tetto, va bene, tutto bello, però il problema è un altro. Il problema è, noi andiamo a colpire o a fare in modo di cambiare le cose qua nel piccolo e non si va a vedere dove c'è il problema. Quando abbiamo dovuto votare contro l'aumento, quando abbiamo dovuto votare per le tasse sui biglietti aerei, li abbiamo bocciati. Allora, se la gente, cioè è lì il problema sono le navi che inquinano, sono gli aerei che sono in giro, sono i trasporti globali che sono enormi, perché una macchina, una nave da trasporto, una nave da crociera, in un giorno consuma come 280.000 veicoli a motore in un anno, l'avete detto voi a Falò, mica l'ho detto io, l'avete detto voi. Allora, tu vieni a colpire me con la macchina quando il problema sta da un'altra parte, la corrente un domani dovremo andare a prenderla. Come la fanno? Non si sono più volute le centrali nucleari, benissimo, bruciamo petrolio, bruciamo carbone. Cioè, questo è il problema. Se noi andiamo a togliere le macchine a benzina dal territorio per mettere le macchine elettriche e poi andiamo a inquinare 10 volte di più producendo corrente elettrica con le centrali a carbone o a petrolio, il problema non solo non si risolve, si sta peggiorando, e qui è la politica la colpa, non è la gente. Chiaro, la gente magari dovrebbe decidere di viaggiare meno in aereo, meno in nave, ma
anche la politica può fare sicuramente qualcosa.
Ma la politica che deve, non è che deve.
Sì, però possiamo anche noi, noi donne e uomini.
Ma noi cosa? Il 2%, Davide, il 2% della popolazione.
Davide, però mi scusi, perché c'è ancora gente che mette in dubbio che siamo in presenza di una crisi climatica, di un surriscaldamento globale, di questioni che sono importanti? Cioè, non si può dire c'è sempre stato, anche una volta era così, e... chiaro che adesso c'è un aumento in intensità e in frequenza dei fenomeni estremi. Allora, oggi non abbiamo specialisti meteorologi, quindi non vogliamo fare trattati, non vogliamo ritornare su un tema sul quale peraltro ci ritorniamo a scadenze regolari, però c'è quasi chi è insofferente, diciamo, a sentire questi discorsi. E difatti leggo anche i messaggi, ah ma basta, ci sono sempre state queste cose qui, è inutile parlare di crisi climatica. No, c'è una comunità scientifica che ci ha spiegato e che ci ha detto e che continua a dirci che la situazione è questa, insomma. Perché c'è ancora chi, diciamo così, è un po' scettico?
Ma io non sono né geologo né meteorologo né glaciologo, quindi niente di tutto questo. Io dico solo, non posso sapere cosa penso o non pensa la gente. Io dico solo, abbiamo un problema, ce l'abbiamo. Da dove proviene? Non lo posso dire, ma in effetti lo abbiamo, la Terra si sta riscaldando. Poi se è colpa dell'uomo, colpa della natura, perché questi eventi ci sono sempre stati, io non lo so, ma la Terra si sta riscaldando. Però ripeto, se noi vogliamo intervenire, se la politica vuole intervenire, se il mondo vuole intervenire, non deve intervenire sul piccolo consumatore come siamo noi, o meglio, noi siamo solo una piccolissima parte, bisogna intervenire dove sta il problema, sì. Cioè eliminando i trasporti inutili, ricominciando a portare il consumo a chilometro zero, evitando, cioè tassando i viaggi in aereo, i viaggi in nave. A me piace viaggiare.
Certo, domani si sta facendo comunque qualcosa, non è che non si faccia
in aereo,
niente.
Pago 200 franchi in più, sì. Non viaggio.
Grazie. Questo Davide, è. Grazie, molto grazie, chiaro, buona giornata. Andiamo con Mirko. Mirko, buongiorno.
Buongiorno. Molto brevemente, l'uomo è l'unico animale che inquina perché tutto il resto nella natura si ricicla bene. E seconda cosa, mi dispiace, dovremmo scomparire dalla Terra per la colpa nostra. Perché? Perché già le Nazioni Unite hanno detto che il processo è irreversibile. E non so se sapete cosa vuol dire la parola irreversibile. Non è possibile più fermare il processo. Siamo finiti, grazie e buona giornata.
Grazie, gli specialisti dicono che no, non siamo finiti, ma dobbiamo contenere, questo tutti gli specialisti, dobbiamo contenere il rischio di peggiorare la situazione. E ancora ieri sera Marco Gaia ci ha detto che questo evento è compatibile col cambiamento climatico, insomma, ed è stata un'intervista molto chiara, insomma, non è possibile dimostrarlo, ma quello che negli scorsi giorni è successo in Emilia Romagna è sicuramente compatibile, ha detto Gaia, con gli scenari climatici che ci aspettano sulla base dei modelli numerici che descrivono le conseguenze del riscaldamento globale. In particolare ci aspettiamo un aumento in intensità e in frequenza delle precipitazioni, e l'evento di questi giorni in Emilia-Romagna rientra in tale casistica. E poi, come dicevo prima, è proprio la parola estremo, questi fenomeni estremi che ci inquieta, che ci preoccupa, ed è quindi su quello che si dovrebbe e si potrebbe forse fare qualcosa in più. Poi certo l'argomento è vastissimo e ognuno ovviamente ha la sua idea, però c'è una comunità scientifica che ha un'idea molto precisa e probabilmente sarebbe buona cosa ascoltarla. Poi qualcuno dice è la politica che dovrebbe fare di più, certo anche la politica, ma magari anche noi nel nostro piccolo. Abbiamo voluto dedicare questa puntata di Controcorrente all'Emilia Romagna in ginocchio. Io vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima, lunedì come sempre alle 11:45, da lunedì fino a venerdì ci ritroviamo qui. Buona giornata e buona fine di settimana.